File 3, pagina 22, Jedem das Seine. Il viaggio da Udine a Buchenwald durò 4 giorni. Ogni tanto ci davano una pagnotta acida e nera da dividere in 4. I carri bestiame, ma questa volta con carico umano, si riempivano di escrementi. Fortuna volle che una tavola del pavimento fosse spaccata, e così almeno la pipì cadeva sulla massicciata del treno in corsa. E il resto? Nella cella del carcere c'era il puzzolente Bugliolo, ma qui nemmeno quello. Dopo 2 giorni di viaggio, arrivati in una boscaglia, prima sono scesi i soldati della scorta, armati fino ai denti, e poi ci hanno fatto scendere anche noi per i bisogni corporali e per pulire i carri coi rami degli alberi. Finita l'operazione, di nuovo in treno e partenza. Sul nostro carro c'era un giovane della Todd che parlava il tedesco. Era figlio di una sud tirolese di Bolzano e guardava fuori del piccolo finestrino e poi ci diceva dove eravamo. Prima di arrivare a Norimberga il treno si è fermato un paio di ore perché la sera prima c'era stato un grosso bombardamento che aveva semidistrutto la stazione e gran parte della città. Binari divelti e muri slambrati, e ben fatta, riattivata la circolazione, per tutto il percorso abbiamo visto la stessa situazione, macerie fumanti, paesi e città distrutti, e abbiamo sentito anche parecchi allarmi aerei, con conseguente blocco del treno fuori dei centri abitati. Nel tragitto da Gera o Gera a Weimar il nostro convoglio si è fermato parecchie volte per agganciare altri vagoni carichi di prigionieri che giornalmente venivano portati da Buchenwald a lavorare nelle campagne o allo sgombero di macerie, e da questi poveretti, fra i quali anche italiani, abbiamo saputo cos'era, cosa si faceva e come si viveva a Buchenwald. Avevano il vestito a righe come i galeotti, con sulla giacca e sul berretto cucito il numero di matricola, con il triangolo rosso per i politici e giallo con la stella di Davide per gli ebrei. I politici, al centro del triangolo rosso, avevano l'iniziale della loro nazionalità. Ai piedi le pezze e un paio di zoccoli mezzo consumati erano di una magrezza impressionante e portavano i segni evidenti delle sevizie e delle botte cui erano sottoposti. Ci hanno anche detto che pure la popolazione civile, in modo particolare i giovani, erano ostili nei loro confronti e molte volte venivano sottoposti a violente sassaiole tra le risa di scherno degli aguzzini che li accompagnavano sui posti di lavoro. Dio, in che paese di barbari siamo capitati! Dopo una breve sosta allo scalo ferroviario di Weimar, partenza per l'ultima tappa, forse quella definitiva, Buchenwald, la collina di querce e betulle tanto cara a Goethe e Schiller, pensatore e poeta il primo, musicista il secondo. Dentro il lager, in fondo a destra per chi entra, nei pressi dell'attuale museo, c'è ancora la grossa ceppaia della quercia dove Goethe si sedeva a meditare. Ancora oggi la chiamano la Goethe-Heike, la quercia di Goethe. Avrà mai pensato Goethe quali delitti si sarebbero consumati intorno alla sua Heike? E così anche noi, nel tardo pomeriggio del 3 agosto 1944, siamo stati classificati degli Untermenschen, sottouomini, subumani, razza inferiore, indegni di vivere. Fatti scendere allo scalo delle officine Gustloff, ci siamo subito resi conto della penosa realtà del lager. Smontavano dal treno non uomini, ma larve di uomini spaventosamente dimagriti, coi segni evidenti delle botte e delle torture subite, inquadrati verso l'ingresso del campo, si muovevano a stento, pungolati dagli aguzzini che li avevano guardati tutta la giornata. Dopo è stata la volta dei morti, già denudati, che, caricati su un carretto trainato e spinto dagli altri compagni, dopo la conta, all'ingresso del lager, si è diretto verso il crematorio. Poi è stata la nostra volta. Inquadrati per quattro, ci hanno fatti sfilare davanti a un plotone di militari in divisa verde, armati di tutto punto e con feroci cani al guinzaglio che davano il cambio agli altri militari di guardia. Note. Sul pesante cancello d'ingresso è scritto fin da allora in lettere di ferro battuto il motto «Jedem das seine», a ognuno il suo. Il primo anno vi furono internate 2.900 persone, tutti contrari al regime nazista, e 45 morti registrati. Nel 1938, secondo anno di gestione, il lager, costruito su ordine di Himmler per 3.000 prigionieri, già ne ospitava, con il suo consenso, oltre 20.000. Alla fine del mese di agosto del 1944, gli internati sono, in condizioni disumane, ben 97.866, e tra gli 8.644 morti di quell'anno c'è anche la principessa Mafalda di Savoia. Oggi a Buchenwald non esistono più né i blocchi e nemmeno le baracche. Sono stati demoliti allorché era stato deciso dal Comitato Internazionale Pro Buchenwald di costruire dentro il perimetro del lager il mausoleo memoriale, che è stato invece costruito con le opportune faraoniche modifiche nella grande cava di pietra dopo la scoperta di qualche migliaio di cadaveri massacrati dai tedeschi in fuga e fatti sparire sotto montagne di pietre della cava stessa, fatta saltare dagli stessi soldati e da numerosi civili appositamente reclutati. Per quasi 8 anni in questo lager si commisero atti di barbarie e di crudeltà inaudite e si facevano esperimenti su cavie umane. Quelli che avevano sulla pelle tatuaggi venivano uccisi con iniezioni letali e poi dal cadavere veniva tolta la fetta di pelle che dopo la conciatura veniva consegnata alla belva di Buchenwald Ilse Koch, moglie del comandante, che ne faceva paralumi, copertine per libri e guanti. Nel museo del lager sono ancora ben visibili questi reperti assieme a teste mummificate di giovani internati. Dopo questi dati sulla fondazione del lager, continuiamo col diario. 4 agosto 1944. Sveglia alle 6:30. Negli spogliatoi abbiamo consegnata tutta la nostra roba e ci hanno dato l'abbigliamento del lager, non però quello a righe. Sulla schiena della giacca era segnata una KZ con la vernice rossa. Poi ci hanno rasata la testa ai lati e lasciata una cresta di capelli in mezzo. Eravamo irriconoscibili. Dopo la doccia, di cui avevamo tanto bisogno, ci hanno portato al blocco 43, blocco quarantena, un caseggiato in muratura a 2 piani, posto quasi ai limiti dei campi. Ogni blocco in muratura aveva anche un cortile recintato con filo spinato della stessa lunghezza e larghezza del caseggiato. Verso le 2 del pomeriggio adunata, das Andretten, il capoblock, con l'aiuto di un interprete, ci ha illustrato tutte le norme e le disposizioni che regolano la vita del lager. Chi trasgredisce sarà severamente punito. Chi tenta la fuga, chi sarà visto parlare con personale civile o chi non farà il lavoro che gli verrà assegnato finirà al crematorio. Qui c'è poco da scherzare. Dopo tanti giorni, finalmente la sbobba, bevaron di rape, crauti e carote, una fetta di pane nero, doppia razione di margarina e un wurstel, il tutto servito in stanza da pranzo. Poi ognuno ha lavato le proprie stoviglie e posate su una scansia numerata e ci hanno dato uno straccio che doveva servirci da asciugamano. Quindi siamo liberi di camminare nel cortiletto, ma non di parlare con i prigionieri di altri blocchi o baracche. Alle 9 a dormire. Per letto i castelli a tre piani, un pagliericcio tutto sgualcito e una coperta, se di coperta si può parlare. Alle 11 è suonato l'allarme aereo, come succedeva da tante notti. Arrivavano uno o più ricognitori, che sorvolavano anche a bassa quota il lager e i dintorni, dove ci sono i depositi e le installazioni militari, le officine Gustloff, le caserme della SS e della Hitlerjugend. 5 agosto 1944. Sveglia alle 6, al grido di Fruch aufstehen, schnell, lavarsi in premura e fuori in cortile per l'appello. Dopo l'appello, distribuzione del caffè amaro, del pane, del pezzetto di margarina e di un wurstel che doveva servire per tutta la giornata. Vittorio ha mangiato tutta la razione appena ricevuta. Io ho fame, questa era la sua motivazione, io ho fame. Alle 10 adunata per i soli italiani, è arrivato il comandante del lager, l'Hauptsturmführer Hermann Pister Koch, accompagnato dal Der Dolmetscher, l'interprete. L'italiano Rodolfo era stato in Francia come fuoriuscito e anche lui internato a Buchenwald. Il comandante, dopo il saluto, ci ha dato diversi ordini che bisognava osservare e ha detto che per noi italiani c'era la possibilità, dopo 3 mesi di addestramento in Germania, di arruolarsi nell'esercito della RSI e ritornare in patria. E se n'è andato dicendo che sarebbe ritornato per la risposta l'indomani mattina. Il giorno seguente al suo posto è venuto un ufficiale dell'SS, tutto sorridente e gentile, che quando ha ricevuto la totale risposta negativa si è messo a urlare come un ossesso: «Alles kaputt morgen der Tod!» e se n'è andato. È rimasto invece Rodolfo, l'interprete, il quale ci disse che non ci avrebbero mandati in Italia ma in Russia, dove era in corso la controffensiva con gravi perdite per i tedeschi. Alle 11 è suonato l'allarme aereo. Nel pomeriggio abbiamo saputo che fortezze volanti americane avevano bombardato Erfurt, Jena, Gera e Chemnitz, provocando gravi distruzioni. Alle 11 di notte, nuovo allarme aereo per l'arrivo dei ricognitori che hanno ripetutamente sorvolato Weimar e Buchenwald. 6 agosto 1944. Sveglia alla solita ora. Dopo i servizi mattutini, ci siamo chiesti se arriverà quello sesso di ieri che urlava alles kaputt. Non è arrivato lui, ma un pancione che si è seduto nel mezzo del cortile, ci ha fatti spogliare e con una lente ha controllato se avessimo pidocchi ed altri parassiti nelle parti pelose. Dopo la visita Laus Vesuchen, un assistente del pancione ci dà una pennellata di liquido verde nelle parti pelose che brucia da farci vedere le stelle. Dobbiamo rilevare che Radio Lager, malgrado la paura, funziona bene. Abbiamo saputo che in un reparto speciale, baracca 15, è internata la principessa Mafalda di Savoia e che pochi giorni fa è riuscita, con l'autorizzazione del comandante del lager, a distribuire 2 lager mark a tutti gli italiani da spendere nella cantina del lager stesso. Si è anche saputo che la distribuzione dei lager mark sarà fatta ogni mese per interessamento della principessa. Gli italiani non possono scrivere a casa né ricevere posta e pacchi viveri. Abbiamo saputo anche che il 4 agosto è morto di stenti Remigio Peregoto di Trasagis. Anche ieri sera, alla solita ora, la zona di Buchenwald è stata sorvolata dai ricognitori americani. 7 agosto, 14 agosto 1944. La vita trascorre con il solito ritmo. Dietro i nostri blocchi stanno tirando su un accampamento di tende per alloggiare i tanti zingari ed ebrei rastrellati nei paesi dell'Est Europa. 2 giorni dopo il nostro arrivo abbiamo visto passare davanti al nostro blocco una fila interminabile di poveri bambini nudi e scalzi diretti verso i bagni. Nessuno è tornato indietro. Sono stati gassati e poi bruciati nel crematorio. Una zingara aveva partorito da 3 giorni all'insaputa dei guardiani. Ieri sono passati davanti alle tende 2 guardie della Hitlerjugend e devono aver sentito il piccolo piangere. Dopo averlo strappato dalle braccia della madre, uno dei 2 lo ha buttato per aria e l'altro gli ha sparato, come si fa il tiro al piccione, fra le urla della madre e dei prigionieri presenti alla macabra scena. I 2 carnefici hanno poi costretto un prigioniero a raccogliere quel colpicino e a gettarlo nel recinto degli orsi, che si trova sulla destra dell'entrata del lager verso il crematorio. Una sera abbiamo assistito sulla Plaza Pell a un altro macabro spettacolo. 2 prigionieri polacchi, durante il lavoro nelle campagne, erano riusciti a nascondersi in un cunicolo per poi tentare la fuga. Ma dove andare se anche la gente è contro di noi? Li hanno scovati con i cani da guardia, pestati a sangue e poi trascinati dentro il lager. Arrivati sulla Plaza Pell, alla presenza di tutti, li hanno finiti sul patibolo e lì sono rimasti fin l'indomani sera. Altro patibolo, il famigerato palo che si trova nelle vicinanze del crematorio. Si tratta di un alto palo sul quale, all'altezza di 2,5 metri circa, è ben piantato un gancio al quale viene appeso il prigioniero con le braccia legate dietro la schiena e lasciato morire così fra atroci sofferenze. Poi c'è il grande pesante carretto a 2 ruote che ogni mattina 6 prigionieri, da noi già ribattezzati monati di Buchenwald, trascinano baracca dopo baracca, blocco dopo blocco, per raccogliere i morti spirati durante la notte e per poi scaricarli nel cortile del crematorio. Altro strumento di tortura, il rullo. Si tratta di un mastodontico rullo che viene trainato da 2 soli prigionieri per i viali dentro e fuori del lager, accompagnati da una guardia che li frusta continuamente, qualche volta anche la belva Ilse Koch, e che li fa camminare finché cadono esausti. Altra tortura è quella delle pietre. Ogni grande lager ha una cava di pietra con la scala della morte. Si vedono centinaia e centinaia di prigionieri, scheletri viventi, non esseri umani, che tutto il giorno e con qualsiasi tempo, armati di picco e pala, cavano pietre e poi la sera, caricate sulla schiena, le portano attraverso la scala della morte, che può arrivare anche ai 150 gradini nei luoghi destinati dagli aguzzini. Qui di seguito le caricano sui camion militari o civili, oppure sui carri ferroviari, per le diverse destinazioni. Si è detto che a Buchenwald ci sono stati più massacri sulla scala della morte che nelle camere a gas. Non potevano mancare le celle di tortura. Sulla sinistra dell'entrata al lager ci sono ancora una ventina di celle dove venivano torturati e fatti esperimenti inumani sui prigionieri, esperimenti di ogni genere, fatti da medici militari e civili per vedere quanto può resistere un essere umano ad una operazione fatta senza anestesia. Il capo di questi medici si chiamava Wagner. Nel fabbricato del crematorio ci sono ancora le vasche di decomposizione, il sistema di misura e il buco per il colpo alla nuca e i tavoli in marmo per le operazioni e il sezionamento dei corpi. C'è poi un tavolo ed una apparecchiatura particolare per staccare dal corpo la pelle tatuata. Gli strumenti di tortura sono ancora oggi ben conservati nel museo del Lager. In questi giorni si respira aria pesante a Buchenwald. È diminuita la già scarsa razione di viveri per l'arrivo di tanti prigionieri. Arrivano anche dall'Italia, dai campi di Fossoli, Bolzano, Risiera di San Sabba di Trieste, Gonars e Premariaco in provincia di Udine. Non sono accompagnati dalla SS o dalla Gestapo tedesche, ma delle brigate nere della RSI, che dopo aver consegnato i prigionieri girano per il campo sghignazzando, come stessero vedendo i pagliacci di un circo. Con quegli stracci che abbiamo addosso somigliamo sì a dei pagliacci, ma sotto abbiamo un'anima candida e pulita e non nera come la stramaledetta camicia che hanno addosso. Quando ci passano vicino li preghiamo di portare i nostri indirizzi a casa e per risposta ci sputano. Sono volate parole pesanti, sono intervenute le guardie che ci hanno imposto il silenzio e i bravi nero vestiti sono stati fatti uscire dal campo. Gli allarmi aerei si susseguono ininterrottamente. Ogni notte abbiamo la visita di Pippo. Sul campo sono passati più volte in questi giorni aerei speciali che hanno filmato tutta la zona. La Die Fliegerwehr, la contraerea, entra in azione, ma è subito messa a tacere. Ieri, 12 agosto, sono arrivati una decina di apparecchi alleati che hanno lanciato migliaia di manifestini annunciante l'imminente fine della guerra e la disfatta del nazifascismo. Ci hanno imposto di raccoglierli ma non di leggerli, ma noi li avevamo già letti. Insomma, qui si respira aria pesante, sentiamo che qualcosa di nuovo deve succedere. Oggi, 14 agosto, al blocco 43, è venuto il vicecomandante del campo, il Lagerführer Rudolf Rödl, il quale ci ha lodati per il nostro comportamento e ci ha annunciato che fra poco saremo trasferiti in un sottocampo capace di contenere 400-500 persone di nuova costruzione, sempre sotto la giurisdizione di Buchenwald, nel quale, come abbiamo potuto constatare, vengono applicate alla lettera le disposizioni della Convenzione Internazionale di Ginevra. Che faccia tosta! Allora gli abbiamo chiesto se la Convenzione di Ginevra prevede le punizioni corporali e gli abbiamo mostrato due prigionieri nudi seduti in un angolo del cortile con una grossa pietra sulle ginocchia, che si trovano in quelle condizioni da 3 giorni e senza mangiare. Per dire il vero, si è rivolto subito al capo Bloch con parole forti, ha fatto liberare e sfamare i due malcapitati e messi a riposo per 2 giorni. A proposito del riposo, Nello stanzone dormitorio ci sono i castelli a tre piani con tre paglierici. Ora invece, dopo gli ultimi arrivi, nel posto di tre siamo in cinque, con una promiscuità impressionante, e bisogna tacere perché ne va di mezzo la vita. Durante la visita del vicecomandante Rödl sono stati avvertiti i giovani della Todd, partiti con noi da Udine, in merito alla loro nuova destinazione fra qualche giorno. Ci dispiace molto, perché ormai ci sentivamo come fratelli, in modo particolare io, Vittorio e di Nino Eli. Pagina 35.